A questo punto noi disponiamo, io credo, di un quadro ormai piuttosto ampio della posizione di Lévi-Strauss. Abbiamo anche accennato a qualche spunto critico. Credo che abbiamo compreso le ragioni profonde della relazione che Lévi-Strauss pone tra musica e mito, eppure dobbiamo subito segnalare che non abbiamo ancora toccato alcuni temi di particolare importanza e che forse avremmo potuto o dovuto toccare fin dall'inizio. Tra questi temi vi è la ripresa dell'opposizione tra natura e cultura che noi abbiamo incontrato nella nostra discussione generale, ma che non abbiamo mai, mi sembra, nettamente richiamato in direzione del problema musicale vero e proprio. Ed invece quel tipo di opposizione tra natura e cultura ha un modo di specificarsi proprio in rapporto al musicale e nel momento in cui Lévi-Strauss cerca di giustificare l'importanza che lui conferisce all'elemento musicale. Può sorgere il sospetto che questa enfasi posta sull'elemento musicale, sulla relazione musica e mito, non sia realmente giustificata. Ora, Lévi-Strauss vuole invece sottolineare che vi sono delle ragioni per cui proprio la musica e non l'attività artistica in genere, ad esempio, o in particolare, l'attività pittorica che deve essere richiamata in rapporto al nostro problema, per delle ragioni che Lévi-Strauss vuole mettere in chiaro. Ed è qui che viene riproposto il problema natura e cultura e vengono in chiaro ulteriori e ancora una volta impegnative prese di posizione di Lévi-Strauss. Perché dunque questo privilegio alla musica? Perché non potremo trarre esempi, indicazioni interessanti dall'ambito pittorico in particolare? Lévi-Strauss comincia qui col notare una differenza caratteristica ovvia tra musica e pittura, ma che subito cesserà di essere ovvia, ma perché subito assume una angolatura molto precisa. Questa differenza è il carattere raffigurativo del pittorico, dell'elemento pittorico, cioè la pittura riguarda la realtà esterna e raffigurazione della realtà esterna, mentre questo aspetto non si ritrova nella musica. Qui subito dobbiamo capire il senso di questo rilievo, perché anzitutto se questa caratterizzazione viene posta come una caratterizzazione della generale della pittura, si può proporre come obiezione l'esistenza dell'astrazione pittorica, della pittura che non si pone un problema di rappresentazione del reale, quindi chiunque potrebbe obiettare che una caratterizzazione della pittura attraverso l'elemento raffigurativo è una caratterizzazione parziale. Ci siamo trovati dunque a discutere del tema dei rapporti tra pittura e musica, che in realtà è ancora uno dei temi ricorrenti dal punto di vista della discussione, nel senso che il riferimento alle altre arti, alla pittura in particolare, alla poesia, è un mezzo anche per chiarire che cosa, come vogliamo circoscrivere il problema musicale. E ritroveremo ancora in seguito questo tipo di discussione, in particolare quando cercheremo di delineare quello che chiamiamo, come chiamano tutti, problema semantico della musica. Qui noi siamo interessati a cogliere il modo in cui Lévi-Strauss utilizza questo paragone, ciò che dice Lévi-Strauss di questo paragone, perché questo ci insegna qualcosa sulla sua posizione. E uno degli aspetti che subito ci colpiscono è che Lévi-Strauss sottolinea l'aspetto raffigurativo dell'elemento pittorico come un elemento di distinzione rispetto al musicale e nello stesso tempo non accetta come interessante, ma anzi rifiuta come fuorviante, il paragone possibile tra l'astrazione pittorica e la musica in genere. Ben ovvio sottolineare, d'altra parte in tutte queste discussioni non è mai apparso questo elemento, che per Lévi-Strauss appunto il musicale non ha mai un senso raffigurativo, ma questa posizione non gli consente di stabilire questo paragone. Nella casa della pittura astratta, in fondo, noi abbiamo delle relazioni cromatiche, delle relazioni tra forme come tali, e quindi questo paragone può presentarsi come relativamente interessante, sviluppabile in qualche modo. Invece, Lévi-Strauss lo contesta, e lo contesta effettuando uno spostamento del discorso. Non è più tanto il problema della raffigurazione a cui siamo interessati, o della non raffigurazione a cui siamo interessati, ma è il problema dei materiali stessi della pittura e della musica. Questo è il punto che Lévi-Strauss richiama nel momento in cui contesta l'opportunità di quel paragone e di quell'assimilazione tra astrazione pittorica e... Cioè Lévi-Strauss cosa viene a dire? Viene a dire che i colori e i suoni come entità percettive, come entità fisiche, sono molto diverse, non sono affatto da porre sullo stesso piano. L'inizio del discorso è evidentemente questo: la pittura astratta non può essere assimilata al musicale proprio perché consta comunque di colori, e i colori sono entità che non stanno sullo stesso piano dei suoni. E perché non stanno sullo stesso piano dei suoni? Perché non potremmo considerarli appunto come fenomeni percettivi che interessano semplicemente un altro organo della sensibilità. Non sono considerabili nello stesso modo perché i colori sono dati in natura, perché i colori sono inerenti alle cose dell'esperienza sensibile e si presentano nel nostro mondo circostante, sono a nostra immediata disposizione nel nostro mondo circostante, cioè secondo la terminologia di Lévi-Strauss sono appunto oggetti naturali. I suoni, dice Lévi-Strauss, accadono naturalmente solo fortuitamente, solo molto di rado. I suoni derivano da una sorta di elaborazione, in qualche modo, culturale. Ecco che qui si presenta, applicato a questa distinzione tra colori e suoni, la distinzione e opposizione anche tra cultura e natura. Il suono è culturale, il colore è naturale. Ma allora direte subito, con ragione, che qui con suono si intende non qualunque fenomeno uditivo, qualunque fenomeno acustico. Evidentemente con la parola suono si intende un fenomeno uditivo di tipo particolare. E in effetti Lévi-Strauss vuol proprio dire questo. Vuole presupporre, ma anche accentuare, una differenza che è già propria del linguaggio comune tra suoni e rumori. Il discorso va necessariamente a finire lì. Con suoni, nell'accezione di Lévi-Strauss, che sono un'elaborazione culturale, che sono appunto non si trovano come tali in natura, evidentemente Lévi-Strauss non intende fruscii, picchiettii, battiti, strombazzamenti diversi. Non intende cioè una nozione generale che ciò che si dice normalmente suono con ciò che si dice normalmente rumore. Il rumore appartiene al mondo circostante. Il rumore è un evento, un fatto, un oggetto naturale. Chiameremo suoni, stando a Lévi-Strauss, le nostre note musicali. Note musicali che hanno quantomeno una caratteristica fondamentale, che è quella di essere distinguibili nettamente l'una dall'altra in quanto sono definite dalle qualità dell'altezza. In base a questa qualità i suoni sono ordinabili, i suoni sono organizzabili. E allora si può dire, in effetti, dove trovo in natura un La 440, cioè dove trovo in natura un La che
vibri alle frequenze di un diapason.
Le note emesse dai nostri normali strumenti musicali sono i suoni a cui pensa Lévi-Strauss quando fa questo discorso. Pensa alle note in quanto hanno un'altezza, in quanto sono organizzati. In natura questi suoni accadono raramente, dice, può succedere, magari fruscio di una porta o cigolio di una porta per qualche caso imprevisto mi suona proprio come un La440, cui posso accordare uno strumento, ma è sicuramente un caso. Forse i suoni intesi così si ritrovano nel canto degli uccelli, e di cui parla anche Lévi-Strauss in realtà a questo punto, e coerentemente. Ecco, in questo tema si assume che gli uccelli, cioè degli animali, emettano suoni autentici, suoni nel senso musicale del termine, non rumori. Che tipo di commento faremmo su questa circostanza? Che, come ripeto, Lévi-Strauss richiama in una nota. Dovremmo forse negare la non naturalità del suono? La risposta di Lévi-Strauss è estremamente caratteristica, io la cito proprio per questo, per la durezza con cui ribadisce questo carattere non naturale del suono. Lévi-Strauss in questa nota osserva il canto degli uccelli, comunque ne sia, serve, dice Lévi-Strauss, all'espressione e alla comunicazione, cioè è un linguaggio. Un po' più debolmente Lévi-Strauss dice si situa ai limiti del linguaggio, diciamo è quasi un linguaggio, ed è un modo della società, sempre cito Lévi-Strauss, cioè un modo della comunicazione, è un modo, implica un rapporto sociale. Di conseguenza io Lévi-Strauss sostengo che è un fatto culturale, e ciò significa che di fronte a questa caratteristica, di fronte a questo problema, io sposto i limiti fra cultura e natura in maniera tale che non coincidano con la distinzione tra uomo e animale, ed è questo il caratteristico che Lévi-Strauss accentui in maniera particolarmente forte questo punto, sostenendo che rimane quindi vero, nonostante il canto degli uccelli, che i suoni musicali si trovano dalla parte della cultura. E la linea di demarcazione fra la cultura e la natura, che non segue più così esattamente come si credeva non molto tempo fa, il tracciato di quelle linee che servono a distinguere l'umanità dall'animalità. Questo è senz'altro un'osservazione indicativa, si ribadisce anche di fronte a questo esempio, tra l'altro dubbio, insomma, ciò che emettono veramente gli uccelli, bisognerebbe ascoltarli davvero, insomma, per sentire se effettivamente emettono dei suoni, diciamo così, delle note. Beh, comunque, ammesso questo, dichiareremo, seguendo Lévi-Strauss, che questo momento del canto degli uccelli, proprio in quanto vi è un'emissione di suoni, sia un livello propriamente linguistico, quindi sia un livello che appartiene alla cultura. Non intendo anche qui discutere questo tipo di angolatura del problema. Vi segnalo soltanto come un motivo di riflessione l'utilizzo in questo luogo, ma in generale in tutta l'elaborazione di Lévi-Strauss, l'uso di questi due termini, natura e cultura, che poi compare anche nelle riprese di queste tematiche in varie direzioni, che sono usati, a mio avviso, spesso come se si trattasse di delimitare dei campi di oggetti. C'è appunto il campo degli oggetti naturali, il campo degli oggetti culturali, eventualmente, come si allude qui, questi campi hanno dei confini non troppo ben conosciuti e che noi potremmo eventualmente spostare, ma non sulla base della decisione di un criterio, di una nozione di cultura, di natura, ma sulla base di una scoperta. A mio avviso, queste due nozioni, natura e cultura, hanno un carattere peculiare e non sono termini per regioni di oggetti. Cioè c'è, esprimendoci in una maniera un po' più complicata, una accezione, a mio avviso, ingenuamente ontologica di questa distinzione.
Sulla base di una considerazione di questo genere si può anche avviare una critica di un modo di impostazione di questo tipo e anche dell'uso che talvolta viene fatto di queste due parole che vengono usate spesso molto massicciamente.
Ma l'interesse di queste osservazioni è poi nel mostrare come venga ribadita questa differenza tra suoni e colori, e ribadendo in questa maniera questa differenza si comprendono le ragioni per cui Lévi-Strauss non è disposto ad accettare di assimilare la pittura astratta al momento musicale. Lévi-Strauss fa delle osservazioni anche abbastanza interessanti proprio su questa connessione. Ad esempio, nota come vi sia un'analogia di atteggiamento nei confronti dei colori e nei confronti dei rumori, nel senso che in entrambi i casi, per lo più, se guardiamo alle designazioni linguistiche, facciamo riferimento alle cose corrispondenti, cioè alla cosa che meglio illustra un determinato colore o alla cosa che emette un determinato rumore. Non possediamo termini molto specifici per i rumori, ma spesso indichiamo i rumori facendo riferimento alla cosa che li produce. Analogamente, per quanto riguarda i colori, la varietà, possediamo un numero ristretto di nomi che indicano colori come tali e sopperiamo a questa carenza terminologica attraverso il riferimento alla cosa. E questo che significato assume per Lévi-Strauss? Assume questo significato indicato da questa affermazione. In pittura, dice Lévi-Strauss, non esistono colori se non perché ci sono già degli esseri e degli oggetti colorati. Ed è soltanto per astrazione che i colori possono essere staccati da questi sostrati naturali e trattati come termini di un sistema separato. Quindi, il discorso va in questa direzione. Nel caso della pittura vi è un presupposto, che è il presupposto dell'esistenza di cose colorate. Questo è il primo punto. Vi è una sorta di presupposto di realtà, presupposto di mondo. Questo presupposto di mondo, questo presupposto di realtà, è ciò che consente alla pittura stessa di avere in generale un senso, di avere un significato. Vi è un richiamo all'intero mondo dell'esperienza sensibile ed è questo richiamo al mondo dell'esperienza sensibile che dà senso in generale all'opera pittorica. Vi debbono essere oggetti prima che possa esistere un dipinto. E questo presupposto è un presupposto in generale per l'opera pittorica. E in questo discorso che noi incontriamo il tema della cosiddetta doppia articolazione. Nel caso della pittura, questo presupposto, che è il presupposto dell'esistenza di una rete di oggetti che chiamiamo mondo, rappresenta quello che Lévi-Strauss chiama un primo livello di articolazione, che rappresenta una condizione rispetto a quello che Lévi-Strauss chiama secondo livello di articolazione e che è quel livello che l'opera pittorica produce raffigurando il mondo dell'esperienza sensibile. Questo è un discorso piuttosto notevole che, come vedremo subito, è strettamente legato, più legato delle considerazioni precedenti, al riferimento linguistico, che richiama l'attenzione su questa circostanza. È necessario in generale che l'esperienza stessa sia articolata, quindi che le impressioni sensoriali siano riunite in oggetti, in unità distinte, che hanno fra loro determinate relazioni, che si organizzano in determinate strutture relazionali, che vi siano dunque sedie, tavoli, lampade e relazioni fra queste cose, affinché si diano delle unità di base che forniscono il tema, il fondamento della stessa prassi pittorica. Nel dipinto
queste unità di base vengono certamente ricreate, quindi non sta certamente Lévi-Strauss ipotizzando una pittura banalmente imitativa. Sta facendo un discorso più complesso. Il discorso che sta facendo è che se il dipinto rappresenta una ricreazione, quindi una nuova articolazione del mondo di forma e del mondo cromatico, questo nuovo modo di articolazione poggia su una articolazione di base che non ha ancora significato pittorico, ma che ci deve essere. Ancora più chiaramente, forse, il pittore presuppone la realtà, l'esperienza sensibile, la realtà organizzata secondo l'esperienza sensibile, esattamente come il poeta presuppone il linguaggio corrente. Certamente il linguaggio corrente ha delle sue unità di base, ha dei suoi modi di organizzazione, il poeta interviene su queste unità di base, su questi modi di organizzazione. Il linguaggio poetico può essere anche molto distante dal linguaggio corrente, ma il fatto che esista un linguaggio corrente è una condizione sine qua non per l'esistenza di un linguaggio poetico. Questa analogia, in effetti, mi sembra molto chiara e Lévi-Strauss ritiene di poterla trasporre al problema della pittura, dove l'analogia con il linguaggio corrente è tenuta dall'esperienza stessa, in quanto fornisce cose, fornisce relazioni, relazioni fra cose, su cui il pittore può intervenire. Ma qui ancora si può riproporre il problema della pittura astratta. Che discorso verrebbe fatto allora se le cose stanno così in rapporto all'astrazione pittorica? Noi prima abbiamo mosso qualche dubbio in questa direzione, ma qual era il significato di questi dubbi? O qual era la direzione verso cui Lévi-Strauss si orienta affrontando il problema secondo questa idea della doppia articolazione? Non c'è dubbio, una conseguenza inevitabile di questo modo di presentare il problema è che, benché Lévi-Strauss non intenda sostenere l'idea di una pittura legata alla pura e semplice imitazione, non c'è dubbio che la pittura figurativa, raffigurativa, riceve un qualche importante privilegio dal punto di vista di Lévi-Strauss. È solo in rapporto alla pittura in qualche modo figurativa che si può effettivamente proporre questi due livelli come condizioni della sensatezza. L'opera è una costruzione di senso e necessita un primo livello di articolazione. Ciò può essere detto soltanto se poniamo l'accento sulla pittura figurativa. Qui troviamo l'esperienza sensibile che è costitutiva di oggetti. Questi oggetti non hanno significato direttamente pittorico, non sono pittoricamente significanti, ma forniscono la base per un significato pittorico. Il modello linguistico è qui particolarmente presente, anche se calza solo fino a un certo punto per quanto riguarda il piano pittorico, forse calzerà ancora meglio per quanto riguarda il piano musicale. E qual è questo modello linguistico? Non solo il rapporto che ho già citato prima tra il linguaggio poetico e il linguaggio corrente, ma può riguardare anche il linguaggio corrente come tale. Perché? Perché il linguaggio corrente è costituito da unità di senso, parole, morfemi, da parole, diciamo, semplicemente. Sono unità di senso. Queste parole sono a loro volta costituite di elementi ultimi che sono privi di senso, che non hanno un senso, ma che sono costitutivi del senso stesso. I fonemi, che sono le più piccole unità foniche all'interno della parola. Queste unità foniche non hanno, considerate di per sé stesse, un senso, ma unite insieme in un determinato modo forniscono un senso. Ecco che qui abbiamo l'esempio forse più evidente di questo discorso sulla doppia articolazione. Vi è un primo livello di articolazione che è il livello delle unità foniche, dei fonemi, E perché parliamo di primo livello di articolazione? Parliamo del primo livello di articolazione perché è già intervenuta un'attività selettiva che ha operato una scelta di queste unità minime di suono come un'unità che deve confluire poi nell'unità della parola. Vi è stata una selezione, non tutti i suoni che noi siamo in grado di emettere sono stati accettati, e sulla base di questa selezione può istituirsi un ordine più ampio che un ordine costitutivo della parola, costitutivo della frase, quindi costitutivo del senso linguistico. Questa idea della doppia articolazione, che ha questa derivazione linguistica, può essere trasferita al piano simbolico, sostenendo che in generale è una condizione del significato di genere in qualunque ambito avvenga che vi sia una doppia articolazione, che vi sia uno schema riconducibile allo schema, diciamo, tra fonema e morfema, tra unità minima priva di senso ma latentemente significativa sul piano linguistico. Esiste la necessità che vi siano delle entità che non hanno significato ancora pittorico ma che siano latentemente significative sul piano pittorico. Esistono appunto delle unità, debbono esistere delle unità di base che non sono ancora significative sul piano musicale ma che sono condizioni per un significato sul terreno musicale. Ecco la doppia articolazione. E queste unità sono appunto, nel caso della pittura, le cose stesse, guardate bene, che sono, e questo è un punto particolarmente importante per Lévi-Strauss, sono unità non arbitrarie, sono unità costituite da elementi sensoriali, ma che sono unità che l'esperienza costruisce secondo determinate regole, secondo determinate leggi. Cioè hanno loro necessità già data. Io come pittore trovo queste unità, non sono io stesso a costituirle. Sviluppando questo discorso, per quanto riguarda la pittura, potremo arrivare non solo a avere dubbi sull'opportunità di un rapporto tra pittura astratta e musica, ma potremmo giungere a un vero e proprio sofisticato, direi, rifiuto della pittura astratta. Perché? Perché se è vero questo discorso nel suo insieme, che vi deve essere un primo e un secondo livello, la pittura astratta pretende di escludere uno di questi due livelli, esattamente il primo livello, il livello in cui vi sono le unità presignificanti, le cose. Esclude, pretende di sopprimere questo primo livello ed esibisce i colori come tali, come nella loro pure semplice naturalità. Che cosa fa allora il pittore astratto, portando all'estremo questo tipo di impostazione? Non produce un dipinto, ma dipinge una cosa, cioè mette del colore su una tela, produce un oggetto. E in questo senso, in Lévi-Strauss si fa strada coerentemente, ma certamente a mio avviso con una nostra certa sorpresa da parte nostra, tenendo conto che la problematica poi dell'astrazione pittorica era già storia vecchia negli anni in cui Lévi-Strauss scriveva queste pagine. Ma è pregio in fondo di Lévi-Strauss andare alle conseguenze coerenti di questa posizione. Le conseguenze coerenti è sostanzialmente questa, di negare peso, interesse all'astrazione pittorica. L'osservazione di Lévi-Strauss in proposito è che la nozione di forma pittorica, come valida pittoricamente, è comunque legata alla cosa. Se noi concepiamo un'arte pittorica come arte di sole forme, dice letteralmente, testualmente Lévi-Strauss, avremo un'arte puramente decorativa, addirittura un'arte esangue, dice Lévi-Strauss, e io non faccio altro che ripetere. Cioè, al di là di queste osservazioni veramente approssimative e sorprendenti, appunto, vi è quell'altro discorso, che il discorso da cui è sostanzialmente guidato tutta questa posizione, è che nel caso dell'arte astratta non esistono, nel caso delle forme, anche della produzione di forme liberate dal riferimento oggettivo, dice Lévi-Strauss, non esistono già su un altro piano queste forme dove
sarebbero fornite da un'organizzazione sistematica, dove vi è già un'organizzazione precedente. Nulla permette perciò, e questo il chiodo in realtà, di identificarle come forme elementari. Cioè, in sostanza, noi non abbiamo un criterio, nel caso dell'astrazione pittorica, per dire vi sono queste forme come forme semplici, come forme elementari. Non abbiamo cioè un equivalente del fonema, in sostanza. Si tratta piuttosto, ahimè, di creature, ahimè l'ho aggiunto io, di creature del capriccio. E notate che le parole sono importanti, in genere devo lamentarmi per le letture troppo frettolose che spesso i miei interlocutori fanno dei testi, ecco. A volte c'è una preoccupazione dell'estensione dei testi, quindi bisogna leggere invece in intensità e fissare soprattutto le frasi significative, le parole significative, che dice creature del capriccio, grazie alle quali ci si abbandona ad una parodia combinatoria con unità che non sono tali. È una frase assolutamente cruciale, più importante direi delle espressioni precedenti, senz'altro discutibili, che parlano della pittura astratta come puramente decorativa o priva dell'elemento sanguigno, perché qui si danno delle spiegazioni dell'orientamento intellettuale che conduce a quel tipo di posizione. Cioè, si diceva prima, sottolinea, si deve trovare l'elemento della necessità, l'elemento del reperimento di queste unità di base come unità che io trovo e che poi manipolo eventualmente a piacere, ma invece nel caso dell'arte astratta io mi trovo senza unità di base reali, sono unità di base che io mi invento e che combino altrettanto a piacimento, una parodia combinatoria. Sono direi ugualmente caratteristiche per la posizione di Lévi-Strauss e le osservazioni che lui fa sull'arte calligrafica cinese. Vi è un passo in cui Lévi-Strauss cita l'arte calligrafica cinese, mi sono dato a guardare di che si tratta. Si tratta di una pittura paesaggistica che risale all'incirca tra il VII e l'VIII secolo d.C., che aveva questa caratteristica, cioè di ricorrere a una stilizzazione estrema, tanto da rasentare appunto l'astrazione pittorica, ma mantenendo nello stesso tempo, in questa realizzazione paesaggistica stilizzata, un riferimento agli ideogrammi, alle scritture ideografiche, ai calligrammi. Quindi era una fusione di questi due momenti, un riferimento paesaggistico stilizzato e un riferimento invece alla forma esterna del calligramma. Si tratta di un esempio molto interessante, ed è interessante anche il commento che fa Lévi-Strauss, secondo la posizione che lui assume. Nel senso che Lévi-Strauss sottolinea come qui ci troviamo in presenza di una produzione significativa. Anche se l'elemento paesaggistico sostanzialmente scompare di fronte a un'esigenza evidentemente più formalistica e che vada di più appunto all'ornamento, alla decorazione, tuttavia, dice Lévi-Strauss, vi è il riferimento all'ideogramma, cioè vi è riferimento a una struttura preesistente che serve a tutt'altra cosa, non ha un significato pittorico, ma riceve un significato pittorico attraverso l'opera del pittore che si serve della forma dell'ideogramma per realizzare un dipinto. Il fatto che in questo dipinto sia riconoscibile il paesaggio o meno è relativamente indifferente anche per Lévi-Strauss. In questo senso vedete che qui non è tanto un'accentuazione ingenua dell'elemento figurativo, cioè l'imitazione o quindi i vecchi argomenti contro l'arte astratta, contro l'astrazione pittorica. Qui ci troviamo di fronte a una posizione molto molto più sofisticata, proprio perché poggia sull'idea di questa doppia articolazione. Allora, qui abbiamo un altro esempio molto efficace di doppia articolazione. Vi è una prima articolazione, cioè gli ideogrammi che hanno una loro struttura, che sono preesistenti al progetto pittorico, ma poi c'è un progetto pittorico che addirittura approfitta delle forme di questi ideogrammi per far apparire le linee di un paesaggio. Questi ideogrammi hanno un'esistenza propria, dice, commenta Lévi-Strauss, un'esistenza che precede l'impiego pittorico. In qualità di segni, destinati ad un, da un sistema di scrittura ad assolvere altre funzioni. Quindi non è nemmeno importante che vi sia una coerenza di funzioni tra i segni originari e i segni che poi vengono ribaltati sul piano dell'opera pittorica. L'altro aspetto altrettanto importante qui è che queste unità sono prestabilite, ci sono già, sono convenzionali, ma il pittore le trova come un materiale già articolato, appunto, cioè primo livello di articolazione. Ecco, come, torniamo al problema musicale, in che modo questo problema della doppia articolazione viene ritrovato sul terreno musicale? Viene ritrovato anzitutto sottolineando, e questo è un punto importante, il fatto che essendo i suoni il risultato di un'elaborazione culturale, il primo livello di articolazione è un livello culturale. I suoni derivano da una selezione, i suoni non ci sono direttamente in natura, noi possiamo produrli artificialmente, li cominciamo a identificare, cominciamo anche a stabilire diversi ordinamenti scalari, cioè noi abbiamo un determinato ordinamento scalare prevalente, vi possono essere altri tipi di ordinamenti scalari, sostanzialmente altri tipi di scelte intervallari, vi sono anche, e anche questo è frutto di elaborazione culturale, sono istituiti fra questi suoni scalarmente ordinati dei rapporti che potremmo dire gerarchici, cioè dei suoni possono essere più importanti di altri, e questi momenti, cioè l'ordinamento scalare e il tipo di gerarchizzazione fra i suoni, rappresentano un'articolazione elementare vera e propria. Qui, dicevo, vale ancora più letteralmente l'esempio precedente del linguaggio verbale che abbiamo accennato in precedenza. Ciascuna lingua ha i propri fondamenti fonologici e presuppone delle selezioni. Pensiamo al balbettio infantile. Nel balbettio infantile ci sono un'infinità di sfumature sonore diverse, e in realtà l'apprendimento del linguaggio è anzitutto legato a questa funzione di selezione, all'isolamento che il bambino deve imparare a fare tra questi balbettii di quei momenti sonori validi, accettati all'interno del linguaggio, e quegli elementi invece sonori che vengono recitati. La differenza fra una lingua e l'altra comincia in buona parte a questo livello fonologico. Potremmo dire, per quanto riguarda il nostro problema, che il balbettio infantile sta in parallelo con i rumori in genere, con la situazione in cui non c'è distinzione fra suono e rumori, mentre i fonemi di base della lingua sono in parallelo con i suoni. I suoni nel loro primo ordinamento scalare sono una sorta di alfabeto che di per sé non ha un senso, non ha alcuna significatività, ma l'esistenza di questo alfabeto sonoro, quindi di scelte, di selezione di intervalli, di certi tipi di rapporti di intervallo, è una condizione appunto per passare al secondo livello di articolazione, cioè al livello propriamente musicale.